era stato portato in Egitto a Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie, un egiziano. Lo acquistò da quegli ismaeliti che l'avevano condotto laggiù. Il Signore fu con Giuseppe, a lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale. Anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'egiziano grazie a Giuseppe, e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia nella campagna. Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto. Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: «Coricati con me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa. Non mi ha proibito nient'altro se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?» E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era alcuno dei domestici. Ella lo afferrò per la veste dicendo: «Coricati con me». Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. Allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi. Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce». Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se n'è andato fuori. Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. Allora gli disse le stesse cose: «Quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa mi si è accostato per divertirsi con me, ma appena io ho gridato e ho chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori». Il padrone, all'udire le parole di sua moglie, gli ripeteva: «Proprio così mi ha fatto il tuo servo», si accese d'ira. Il padrone prese Giuseppe e lo mise in prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. Così egli rimase là in prigione. Ma il Signore fu con Giuseppe, gli accordò benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante della prigione. Così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione e quanto c'era da fare là dentro lo faceva lui. Il comandante della prigione non si prendeva più cura di nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché il Signore era con lui e il Signore dava successo a tutto quanto egli faceva. Parola di Dio.
Rendiamo grazie. Allora, qui l'inizio del capitolo 39, se noi guardiamo, riprende quello che era detto alla fine del capitolo 37, al versetto 36 diceva: intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, eunuco del faraone, comandante delle guardie. Quindi il capitolo 38 che abbiamo visto l'altra volta con quella storia di Giuda e Tamar è un'interpolazione, cioè un episodio messo lì, diciamo, nel mezzo, e però possiamo, la continuità del racconto è dal capitolo 37 si riprende il capitolo 39, e c'è stato nel frattempo questo lungo viaggio dall'Egitto, da Sichem, cioè da Canaan, dove risiedeva Giacobbe con la sua tribù, con il suo clan, fino all'Egitto, quindi un viaggio molto lungo, ma di questo viaggio praticamente non si dice nulla. Sicuramente è un viaggio che viene fatto attraverso il deserto, per cui è un viaggio faticoso. Giuseppe era partito nudo, ci ricordiamo, perché i fratelli avevano tolto la famosa tunica dalle lunghe maniche, quindi è stato probabilmente rivestito da chi l'ha comprato, e si trova adesso ad essere solo, senza nessuno che gli voglia bene, che lo difenda, non ha più diritti. Lui aveva avuto tutto, la sua famiglia era privilegiato, ci ricordiamo, era il prediletto del padre, che non aveva bisogno di lavorare, infatti aveva questa tunica signorile, diciamo, ecco. Adesso invece si trova ad essere uno schiavo, il che vuol dire avere poco da mangiare, dover lavorare tanto, essere usato come un oggetto. E come questi mercanti l'hanno comprato dai fratelli, in Egitto lo rivendono. Ecco. E a chi lo rivendono? A questo Potifar, che è un eunuco, l'eunuco del faraone. L'eunuco era un ministro importante, era una specie di primo ministro, ecco, uno a cui era affidata l'amministrazione del regno del faraone, quindi era ricco, aveva sicuramente una grande tenuta, quindi era veniva coltivato il terreno, sappiamo che l'Egitto, mentre Giacobbe e la sua tribù viveva di pastorizia, l'Egitto viveva di agricoltura, no? Con le famose inondazioni del Nilo che avvenivano, ecco, che noi abbiamo studiato a scuola alle elementari. E quindi al mercato degli schiavi questo personaggio importante trova questo ragazzo che sicuramente anche era messo bene il fisico, insomma, e lo compra. Per lui è forza lavoro, nient'altro. Ma la cosa che racconta subito il libro della Genesi in questo momento, in questo passaggio, in questa, se vogliamo dire, inizio di una nuova vita di Giuseppe, è la seconda fase della vita di Giuseppe che comincia, comincia all'insegna, stranamente, del successo, perché lui ha una rapida ascesa nella casa del suo padrone. Da schiavo diventa prima servitore personale del re e poi maggiordomo, cioè un po' anche qui l'amministratore della sua casa. Ovviamente viene da chiedersi come è potuto avvenire questo. Non lo dice subito il nostro il narratore, no? Colui, il testo non dice subito come è successo, perché è successo questo. Il fatto che tutto gli riesca, però viene rivelato che è perché il Signore era con Giuseppe, il Signore è accanto a lui. La vicinanza costante di Dio viene notata perfino dal padrone, che è uno straniero, ovviamente, che non conosceva il Signore, ma lui si rende conto che c'è una benedizione che passa attraverso Giuseppe. E l'ascesa di Giuseppe è si svolge, diciamo, in tre tappe. Prima di tutto si dice che il Signore è con Giuseppe, e questo fa essere Giuseppe un servo efficace, un servo utile al suo padrone, tanto che da lavoratore probabilmente dei campi come gli altri schiavi lo porta nella sua casa, lo fa diventare domestico, quindi diciamo così anche un miglioramento sicuramente delle condizioni di vita di Giuseppe. Poi, vedendo che il Signore fa riuscire tutto quello che Giuseppe intraprende, Potifar gli concede anche la responsabilità di gestire i propri beni, come dice nei versetti 3 e 4, lo fa maggiordomo. E infine poi, visto che la benedizione divina è scesa sulla sua casa, proprio grazie alla presenza e all'azione di Giuseppe, Potifar lo fa diventare plenipotenziario della sua casa, cioè uno che gode della sua piena fiducia. Quindi questo è l'apice dell'ascesa di Giuseppe nella casa del suo padrone. Tutto questo avviene in maniera abbastanza improvvisa, abbastanza repentina, se volete. Si insiste, soprattutto nel versetto 5, per ben due volte che la benedizione arriva attraverso Giuseppe nella casa di Potifar. Il Signore benedisse la casa dell'egiziano grazie a Giuseppe, e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia nella campagna. Allora adesso Giuseppe è presentato come colui che ha ereditato la promessa del suo bisnonno, Abramo, a cui Dio aveva appunto promesso che sarebbe diventato benedizione per tutte le nazioni della terra. Anche Giuseppe, come Abramo, ha lasciato la sua casa, ha lasciato la casa di suo padre, anche se non volontariamente, però di fatto non si trova più nella casa di suo padre, e quindi viene presentato come l'erede dell'elezione e della benedizione divina giunge all'Egitto, quindi la nazione straniera per eccellenza a quel tempo, attraverso di lui. Si dice, ecco, che il Signore fu con Giuseppe. Il Signore si accorse, al versetto 3, il padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Il Signore era con Giuseppe, si dice, no? Ma Giuseppe è stato venduto come schiavo, è stato portato in Egitto, quindi lontano dalla famiglia, dal padre, dalla sua vita, diciamo, no? E allora ci possiamo chiedere, ma se il Signore era con Giuseppe, Perché non ha impedito questo? Perché non ha impedito che gli capitasse tutta questa disavventura, se vogliamo? Perché non ha impedito che fosse venduto come schiavo, diventi uno schiavo, soffra tutto quello che ha dovuto soffrire e che ancora dovrà soffrire? Se il Signore ci vuole bene, perché dietro alla domanda nei confronti di Giuseppe c'è una domanda nei confronti nostri, se il Signore vuole bene, se il Signore mi vuole bene, perché permette che io soffra? Dov'è Dio quando io soffro? Dov'era Dio quando Giuseppe veniva venduto? Vedremo, ecco, che la risposta che viene dalla storia di Giuseppe è che Dio appunto era con lui e che quando soffro Dio è con me. Questo lo rivedremo anche nella parte finale della nostra lezione. Noi difficilmente riusciamo a capire il senso delle cose che capitano e quando ci troviamo di fronte a situazioni dolorose come quelle appunto di Giuseppe, l'impressione è che il Signore non voglia bene, che il Signore non stia con lui, perché se il Signore fosse buono, quante volte l'abbiamo sentito, forse in fondo un po' l'abbiamo pensato anche noi, che se Dio volesse bene a quella persona, avrebbe impedito che succedessero certe cose. Ecco. Ma il libro della Genesi ci dice che il Signore è con Giuseppe, era con Giuseppe quando era in fondo alla cisterna, è con Giuseppe mentre viene venduto, è con Giuseppe mentre è in viaggio verso l'Egitto ed è con Giuseppe quando si trova nella casa dell'egiziano come schiavo. Un altro elemento su cui riflettere in questa prima parte del capitolo 39 della Genesi mi sembra che sia questo cambiamento improvviso della condizione e della situazione di Giuseppe. Improvvisamente lui, prima era il giovane appunto, il ragazzo preferito dal padre, improvvisamente diventa uno che deve lavorare, e deve lavorare tante ore, tutti i giorni, con poco cibo, trattato male. Gli schiavi non avevano la settimana corta, ma erano a disposizione. La differenza tra lo schiavo e il libero è semplicemente che lo schiavo deve essere a disposizione del padrone 24 ore su 24, sette giorni alla settimana. Quindi si trova a vivere una situazione tremenda. In un attimo è passato dal benessere alla sofferenza, ma l'autore della Genesi ci dice che il Signore era con Giuseppe. E come, da che cosa si capisce che il Signore era con Giuseppe? Dice: a lui tutto riusciva bene. Il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Lo dice due volte, no? Lo dice quando è schiavo nella casa di Potifar e poi dopo anche nella prigione. Il narratore non ci dice nulla dello stato d'animo, di come Giuseppe aveva reagito a questo cambiamento, all'essere venduto, essere diventato schiavo. Non ci dice se ha pianto, se ha pregato, se ha disperato, se ha affidato a Dio, si è rassegnato, no? E allora tocca a noi pensare, cercare di metterci al posto di Giuseppe. Dire che il Signore fu con Giuseppe, allora ci invita a pensare che Giuseppe in fondo ha avuto la possibilità di vivere questo momento, di vivere questa condizione con un atteggiamento positivo. Si potrebbe dire non l'ha presa male. È arrivato nella casa di Potifar, si è rimboccato le maniche e si è dato da fare. E qui ci dice una cosa importante, il testo della Genesi, che ognuno di noi ha il compito di costruire la propria vita. Giuseppe non ha un'accettazione passiva di quello che gli capita, ma lui collabora fattivamente, attivamente all'opera di Dio, a quello che gli capita, anche a quello che non gli piace. Giuseppe in un certo modo ci offre un esempio di un uomo che si è dato da fare in una situazione che non gli piaceva, che non era quella che lui si era scelto. Lui non aveva sognato di diventare schiavo, lui aveva sognato di essere quello davanti a cui i propri fratelli si inchinavano, quindi aveva fatto un sogno di potere, di gloria, e si trova invece a essere diventato schiavo, una situazione che lui non ha cercato e non ha voluto. Lui lì ci si trova contro il suo volere, suo malgrado, ma in quella situazione non si deprime, non si scoraggia, non si lascia andare, non recrimina, non rimpiange il passato, non maledice per quello che è successo, ma costruisce la propria vita in quella realtà in cui lui si trova. Se probabilmente Giuseppe in questo momento si immagina che questa sarà la sua vita, non riesce a immaginarsi per il futuro quello che poi lo sappiamo sarà, che diventerà il primo ministro del faraone, ma lui pensa che quella sarà la sua vita, senza diritti, senza prospettive. Ma il Signore era con Giuseppe, il Signore gli dà la forza, gli ha dato la forza di darsi da fare. E allora per questo Giuseppe poté lavorare bene, di modo che riusciva quello che intraprendeva. E questo gli permise di rimanere nella casa di Potifar, perché se Giuseppe si fosse depresso e che non avesse saputo fare niente, non si fosse dato da fare, probabilmente Potifar che avrebbe fatto? Avrebbe riportato Giuseppe al mercato degli schiavi e l'avrebbe rivenduto, e probabilmente sarebbe stato comprato da qualcuno meno ricco e meno importante del suo padrone. Allora Giuseppe sa che già è fortunato. Già è stato fortunato di finire nella casa di questo personaggio importante dell'amministrazione dell'Egitto. E proprio perché lavora bene, grazie alla sua risposta alla presenza di Dio nella sua vita, ecco, lui può rimanere nella casa dell'egiziano. Tanto che appunto Potifar lo costituisce proprio signore della sua casa, perché lui stesso padrone, pur essendo, come si è detto, non ebreo, quindi non conoscendo il Signore, si rende conto che c'è qualcosa. Da che cosa se ne rende conto? Ovviamente da quello che vede che è uno in gamba, vede che ci sa fare, vede che sa fare bene le cose che deve fare e che ha la volontà di farle. Quindi Giuseppe, diciamo così, oggi si direbbe fa carriera e dice il testo che al versetto 4 Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui, cioè del suo padrone. Questa è un'impressione importante che si trova in diversi punti dell'Antico Testamento e anche del Nuovo, perché se ci pensiamo è ciò che dice l'angelo Gabriele a Maria, no? Rallegrati perché hai trovato grazia presso Dio. Quindi Giuseppe trovò grazia agli occhi del padrone, e questa è la strada della grazia di Dio. Dopo tutta la sua situazione negativa, complicata di vita, che è cominciata con l'odio dei fratelli, adesso si trova schiavo nella casa di un egiziano, ma Giuseppe trova grazia, cioè benevolenza, stima, affetto. E questo ha una conseguenza concreta, che Potifar prende Giuseppe come suo servo personale, suo aiutante si potrebbe dire, che sta sempre con lui. E piano piano poi lo nomina maggiordomo, cioè superiore, responsabile dell'amministrazione di tutti i suoi beni. E sarà lì che Giuseppe imparerà ad amministrare la campagna, a coltivare il grano, a conservare il grano, a fare la farina, che sarà poi la cosa che gli servirà quando diventerà il primo ministro del faraone. Ha tutta questa abilità, diciamo, di Giuseppe. Il narratore aggiunge una piccola notazione che serve molto per il passaggio alla parte successiva, alla continuazione della storia. Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto, versetto 6. Può darsi che Giuseppe avesse ereditato la bellezza da Rachele, dalla sua madre, dalla sua mamma, ma in fondo qui l'autore suggerisce anche che è proprio questo suo modo di vivere, il modo di essere di Giuseppe, che lo, diciamo, lo fa apprezzare anche nella sua bellezza esterna, questo essere benedetto da Dio e portatore della benedizione di Dio lo rende anche appunto attraente e bello fisicamente. Questa bellezza che non passa inosservata, e quindi se questa notazione sulla bellezza può sembrare un qualcosa che si aggiunge, è di positivo alla storia, alla vita e alla persona di Giuseppe, in realtà è quella che sarà portatrice di una nuova disgrazia. Tutto stava andando bene nella vita di Giuseppe, sembrava che le disgrazie fossero finite, è nell'abbondanza, nella ricchezza, è anche bello, attraente, ma ecco, c'è questo, attira un'attenzione che sarà l'origine del nuovo traollo, diciamo, della vita di Giuseppe. Ed è lo sguardo della moglie di Potifar rivolge a Giuseppe, è segnato fin dall'inizio dalla bramosia, dalla cupidigia, e questo la spinge a dire chiaro e tondo il desiderio che la bellezza di Giuseppe ha svegliato in lei. La richiesta "giaci con me" è imperativa, è cruda, è diretta. La moglie di Potifar ha cominciato a vedere per caso questo giovane, che non è semplicemente uno dei contadini, uno schiavo, ma è diventato l'amministratore, la persona più importante della casa dopo suo marito, a proposito del quale però bisogna dire una cosa, che era l'eunuco del faraone. Ora, un eunuco che ha una moglie può sembrare strano, potrebbe essere sicuramente una situazione di facciata, una relazione di facciata, e allora questo potrebbe anche giustificare il desiderio della donna, ecco, di unirsi a Giuseppe. Però bisogna anche dire che l'eunuco in una reggia, nella struttura statale dell'Antico Oriente, era anche ormai una funzione. È vero che era legata al fatto che era un servitore del re che doveva girare indisturbato per tutta la reggia, quindi anche in quelle zone in cui soggiornavano, vivevano le mogli del re, per cui che fosse eunuco era in qualche modo una garanzia, ma era diventata ormai una funzione, ecco, e quindi poteva anche non essere eunuco fisicamente, ma era eunuco per le funzioni che svolgeva, per cui questo poteva anche, ecco, essere compatibile con avere una moglie, ecco. La donna che cosa vede in Giuseppe? Sì, vede l'amministratore, il giovane, bello, ma è ancora uno schiavo comunque, quindi è per lei una cosa, è qualcuno da usare, e quindi lei pensa semplicemente di prenderlo come oggetto del suo desiderio, usarlo e poi tutto finisce lì. Ma la risposta di Giuseppe è categorica. Lui vede in lei la donna del suo padrone, del suo signore, e allora non può fare altro che rifiutare. Giuseppe sa qual è la propria posizione in questa casa. Lui dice che il padrone non gli è superiore in niente e l'unica differenza è la sposa, che è il limite al quale lui non si può avvicinare, che lui non può oltrepassare. Ma in realtà l'argomento della uguaglianza, diciamo quasi uguaglianza, di Giuseppe con il padrone potrebbe motivare la scelta opposta di fronte all'invito della moglie. Cioè, dato che il padrone, come dice Giuseppe stesso, non conosce niente di quanto succede nella sua casa, Giuseppe potrebbe tranquillamente tradirlo con la moglie senza perdere per questo la sua posizione, anzi potrebbe impadronirsi definitivamente di tutto ciò che gli appartiene. Ma Giuseppe questa eventualità non la considera minimamente, non considera la possibilità di abbandonarsi al tradimento e afferma che lui vuole, non vuole trasgredire, impadronendosi della moglie, dell'unico limite che lo distingue dal padrone. Invece di approfittare, lui rispetta, non cerca di imporsi, di prendere il primo posto quando la possibilità gli viene offerta. E Dio e Giuseppe invoca, mette in gioco, se vogliamo, anche la figura di Dio, che è garante dei limiti. Fin dalla creazione i limiti vengono messi all'uomo per il suo bene, per instaurare delle relazioni feconde, positive. E già nella Genesi, appunto, si vede bene all'inizio come la bramosia che ha spinto a rifiutare il limite, Adamo ed Eva, e si vede a che cosa porta. Giuseppe dice no a questa scelta. Lui dice questo sarebbe un gran peccato contro Dio. Quindi Giuseppe appare qui in questa scena, se vogliamo, come un anti-Adamo, qualcuno che è all'opposto di Adamo. Come Adamo ha ricevuto tutto nelle sue mani, eccetto il cibo che mangiava, dice la Genesi, no? E lo ripete anche, qualcosa da mangiare, e lo ripete anche qui, nel versetto 6. Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava di nulla, se non del cibo che mangiava. Potifar si occupa solo del cibo che mangiava, quindi ciò, il limite di Adamo nel giardino e di Giuseppe nella casa di Potifar è lo stesso, e il mangiare ovviamente c'è tutta una metafora che però adesso lasciamo perdere, perché Giuseppe rispetta il limite che gli era stato messo perché considera che è in relazione a Dio, che è garantito da Dio questo limite. Lui rifiuta di cedere alla tentazione alla quale lo invita la moglie di Potifar. E questa non lo fa una volta sola, dice tutti i giorni, lo assillava di giorno in giorno, ma lui persiste in questo rifiuto. Giuseppe dice che unirsi a questa donna significherebbe prima di tutto tradire la fiducia del padrone, questo l'abbiamo già visto, commettere adulterio e peccare contro Dio, perché l'adulterio era sempre stato considerato, è sempre stato considerato nella scrittura e nella tradizione ebraica uno dei peccati più gravi, per il quale era prevista tassativamente la pena di morte sia per l'uomo che per la donna. E questa è una sottolineatura importante, perché vedremo poi dopo che cosa succede. Quindi Giuseppe esprime proprio questa consapevolezza, che l'adulterio sarebbe stato un peccato contro Dio. Non è semplicemente una scortesia, non lo so, qualcosa che va contro Potifar, ma è un peccato contro Dio. E Giuseppe quindi rifiuta questa possibilità di acquisire ulteriore potere. Anche questo è molto interessante, perché Giuseppe qui è proprio il giovane saggio che costruisce la propria vita impegnandosi nel lavoro, nella disciplina, costruisce la propria vita anche in una dimensione morale, dicendo dei no e dicendosi dei no. Quanto è difficile oggi trovare qualcuno che ha la forza di dirsi dei no. Agli altri siamo ancora bravi a dirli, ma per sé, perché spesso, soprattutto quando si comincia ad avere qualche potere, soprattutto anche i piccoli poteri che noi abbiamo nella nostra vita, e noi ci illudiamo di non avere potere, perché c'è sempre un potere più forte o più debole che noi abbiamo nei confronti di qualcuno. Possiamo costruire sempre delle relazioni di potere. Allora quando noi ci rendiamo conto di avere un po' di potere, ci illudiamo di poter fare quello che vogliamo. Dato che io comando, posso fare quello che mi pare. E questo era quello che era successo alla donna: questo è uno schiavo, io ne posso fare quello che voglio. Ciò che invece rifiuta Giuseppe, lui no, dice no a se stesso e alla donna. La donna insiste, abbiamo visto, giorno per giorno. E guardate, resistere all'occasione una tantum, oppure succede ogni tanto, in fondo non voglio dire che sia facile, però insomma è già abbastanza possibile. Ma quando l'occasione diventa abituale, diventa tutti i giorni, prima o poi è facile cedere. Invece Giuseppe no, non cede. E allora la donna trova l'occasione giusta. Siamo in Egitto, il deserto, quindi sicuramente è una situazione di caldo, quindi vestiti un po' ovviamente leggeri, non c'erano servitori in giro, e lei rimane sola in casa mentre Giuseppe viene per fare il suo lavoro, e lei ne approfitta per fare di nuovo pressione su di lui. Ma questa volta alle parole unisce anche il gesto: afferra Giuseppe, lo prende per il vestito, lo tira verso di sé, e lui, anche lui, risponde con i fatti, non più solo a parole, e non accetta questo gesto della donna, rifiuta, si tira indietro e lascia in mano a lei il vestito, fugge, e fugge via nudo. Pur di non peccare, Giuseppe fugge nudo, preferisce la vergogna della nudità al peccato, se vogliamo. Giuseppe dice no fino in fondo al desiderio, alla bramosia di questa donna, e lo invita a prendere un posto che a lui non spettava. E viene detto per ben 3 volte che Giuseppe abbandona il vestito, come quando i suoi fratelli lo avevano spogliato della tunica, Giuseppe si trova nudo. Giuseppe era gettato nudo nella cisterna, e adesso scappa nudo dalle mani della donna. E come allora, come con i fratelli, anche adesso la nudità manifesta, testimonia, se vogliamo, che Giuseppe è vittima degli altri che gli prendono tutto, fino a quello che è il segno della sua dignità, perché l'abito del maggiordomo sicuramente era un abito diverso da quello degli altri schiavi. L'immagine della nudità ci riporta anche questa ad Adamo. Senza abiti, Giuseppe è come l'uomo nell'Eden, prima della colpa, innocente. Giuseppe ha rispettato i limiti, adesso la nudità di Giuseppe è il segno della sua innocenza. Quindi Giuseppe è l'uomo giusto che assume la propria sofferenza, la propria disgrazia, senza lasciarla cadere sopra gli altri. A lei è rimasto fra le mani il vestito, quel vestito che rappresenta Giuseppe e che per il quale le cose si complicano notevolmente adesso, no? E ci viene narrato che cosa? Che in fondo il desiderio della donna respinta diventa odio. Nel momento in cui la passione non trova corrispondenza, si trasforma in odio e la donna si sente una vittima e aggredisce. Capovolge la situazione, stravolge la realtà con le parole e i fatti sembrano darle ragione. Lei ha tra le mani il vestito che gli è rimasto perché Giuseppe è scappato, ma lei fa apparire che il vestito sia quello dell'ebreo che se lo è tolto perché voleva aggredirla. Giuseppe rifiuta di essere per questa donna l'oggetto di possesso, uno strumento di piacere. E adesso lui però con la sua fuga è diventato la dimostrazione della sua, del suo desiderio. E quindi questo fa scattare il desiderio di vendetta. È molto interessante il modo in cui adesso questa donna costruisce tutta la storia per arrivare ad avere vendetta. La sua vendetta è Giuseppe che si in disgrazia e messo in prigione. Qual è l'astuzia fondamentale di questa donna? È quello di accusare l'altro del proprio desiderio. La donna che ha avuto, cioè il suo desiderio è stato contrastato, è stato contraddetto, non l'ha potuto realizzare, e allora la fa pagare a Giuseppe imponendogli, facendolo passare come colui che in realtà aveva quel desiderio, e utilizza quindi l'abito di Giuseppe per accusarlo con una menzogna che lei ripete per ben 3 volte. Quello che in realtà era qualcosa che avrebbe accusato lei, lei lo usa per accusare Giuseppe. il vestito che le è rimasto in mano. E non contenta di accusare il servo, se la prende anche con il marito, perché ha portato in casa quell'uomo. Guardate, ci ha condotto, lei sta parlando con gli altri servi, in casa un ebreo per divertirsi con noi. In colpa è il marito di aver portato in casa questo ebreo. Anche qui, ovviamente, c'è un eco della storia del giardino, del giardino dell'Eden, quando Dio chiede ad Adamo: che cosa hai fatto? È stata lei, c'è questo incolpare l'altro del proprio peccato. L'abilità di questa donna è veramente unica. Lei si rivolge prima di tutto ai servi della casa e prendendoli come testimoni di quello che in realtà loro non hanno visto, ma che lei fa vedere loro. Che cosa dice? Guardate, dice, no? Allora, chiamò i suoi domestici e disse: guardate, ci ha condotto in casa un ebreo. Loro non hanno visto, ma con questo verbo, guardate, lei attribuisce a loro qualcosa che dovrebbero aver visto ma non hanno visto, e gli fa diventare testimoni di una cosa che in realtà loro non hanno visto. E c'è una strategia precisa. Lei vuole persuadere i servi che lei è stata vittima di questa aggressione. E se lei riesce a convincere i servi, anche il marito le crederà, perché ci saranno tutti i testimoni. E quindi il marito non potrà non prendere provvedimenti nei confronti di Giuseppe. Lei sa che non è facile convincere il marito, perché lui ha piena fiducia in Giuseppe. Perciò lei cura bene la messa in scena, per renderla credibile. Che cosa dice la donna ai servi? Gli dice: ha fatto venire quest'uomo. Dice: guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi. Non dice per divertirsi con me, dice con, quindi li coinvolge. Loro sono vittime del padrone come lei. In fondo cosa gli dice? Guardate, lui ha portato questo che era uno schiavo e l'ha fatto diventare il vostro capo. Questi sono i domestici, non sono i contadini, no? Sono i domestici, sono quelli che stanno nella casa. Questo era uno schiavo e lui l'ha fatto diventare sopra di voi. Quindi lei fa leva prima di tutto il contrasto tra schiavo e padrone, no? Ma poi anche all'interno dei servi. Non so se è chiaro, no? Ecco, lei li mette di fronte, li mette in questa situazione, gli fa vedere, gli fa apparire, ecco, che per tutto il padrone, questo è, chi ha fatto questo è il padrone, quindi loro sono i servi e il padrone. Ma che cosa ha fatto il padrone? Ha preso questo schiavo e l'ha messo sopra di loro. Quindi fa tutto questo lei per attirarli dalla sua parte. Quindi gioca sull'opposizione tra padrone e schiavi, ma anche sul risentimento che questi schiavi provano nei confronti di questo ebreo che è stato messo sopra di loro. Poi lei gioca ancora una volta sull'ambiguità di una frase, perché dice mi si è accostato, no? Questo potrebbe dire semplicemente che si è avvicinato, no? Ma serve anche a riferirsi alla relazione sessuale. E dice, però mi si è avvicinato per giacere con me, per coricarsi con me. E allora i servi capiscono che Giuseppe non ha potuto portare a termine il suo progetto perché lei ha urlato e lui è dovuto fuggire. Ma in realtà le grida che dovrebbero provare la sua innocenza, lei le aveva emesse dopo che Giuseppe era scappato, no? Quindi per ingannare i servi questa donna modifica alcuni particolari di come sono andate le cose in modo che la realtà appaia diversa da quella che è stata. Lei omette la prima delle sue azioni, non dice ai servi che lei ha afferrato Giuseppe. Poi cambia il dettaglio del vestito, perché Giuseppe non ha abbandonato il vestito nella mano di lei, cioè non l'ha abbandonato volontariamente accanto perché se l'era tolto, ma nella mano di lei perché è scappato. E poi modifica il momento dell'urlo. Lei non ha urlato prima che Giuseppe scappasse, ma dopo. Però bastano questi piccoli particolari, questi cambiamenti molto astuti, furbi della donna, che la verità si trasforma in una menzogna perfettamente credibile. A questo punto lei ha preparato il terreno per quando arriverà il marito, e allora lei rimane nel letto fingendo dolore, e di modo che quando il marito arriva lei possa di nuovo raccontare tutta la storia e fa ancora qualche altro piccolo cambiamento, che sembra niente, ma fa finta di accusare fin dall'inizio Giuseppe di ciò che lui in realtà non ha commesso. Dice si è avvicinato quel servo ebreo che tu hai condotto in casa, mi si è accostato per divertirsi con me, quindi è venuto vicino a me il servo ebreo, e questa è un'accusa grave, ovviamente il marito rimane colpito da questo, perché il suo onore sarebbe stato macchiato se questa fosse stata la verità. Adesso, mentre prima aveva parlato di un uomo, l'uomo ebreo, questo nell'ebraico ovviamente, ma non c'è nella traduzione, prima aveva parlato genericamente di un uomo ebreo, adesso parla di un servo e di uno schiavo. Perché vuole sottolineare al marito che questo è un servo che lui ha portato in casa e che lui è stato oltraggiato, lui è stato offeso da un servo, non da un uomo, da qualcuno che avesse la sua stessa dignità, ma da un servo. E l'accusa è ancora più grave, perché suggerisce che forse è il marito stesso che non è estraneo a ciò che è accaduto, perché è lui che ha introdotto nella casa questo schiavo. L'astuzia della donna fa entrare nel cuore e nella mente del marito l'odio, l'ira contro Giuseppe, anche se evidentemente un dubbio gli deve essere rimasto. Lui probabilmente, ora questo non c'è scritto nel testo, però lui doveva conoscere bene la sua moglie, che tipino era. Perché gli deve essere rimasto un dubbio? Perché dico questo? Perché prima vi dicevo che per l'adulterio era prevista la pena di morte per l'uomo e per... È vero, l'adulterio non si è consumato, c'è stato solo un tentativo, però di per sé Giuseppe sarebbe dovuto essere messo a morte. Perché Potifar si limita a metterlo in prigione? Non lo sappiamo, però possiamo anche supporre che lui un dubbio gli sia rimasto, perché conosceva bene la sua signora e che forse, le cose potevano non essere proprio andate precisamente così. Però di fronte a un'accusa come quella, ovviamente Potifar non poteva far altro che chiamare le guardie e far mettere Giuseppe in prigione. Per concludere, perché riprendiamo un po', quella domanda che ci eravamo fatto un po' all'inizio: se il Signore era con Giuseppe, perché non ha impedito questa situazione? Come no, ci siamo domandati perché non ha impedito che sia stato venduto, sia diventato schiavo, si sia trovato in quella condizione miserevole. Adesso si trova in prigione, e le prigioni a quei tempi non erano dei soggiorni gradevoli, neanche oggi, voglio dire, però insomma sicuramente erano più dure. Allora perché il Signore non impedisce questa situazione? Sono passati anni da quando era entrato in Egitto, si era costruito una vita, adesso di nuovo si trova in questa disgrazia. Se avesse ceduto a quella donna, avrebbe potuto continuare a fare l'amministratore della casa di Potifar. Invece ha rifiutato il peccato e gli capita questa disgrazia, e gli capita questa disavventura. Giuseppe ci potrebbe dire: io sono stato onesto, sono stato rispettoso della legge e per la calunnia mi trovo in questa condizione, senza possibilità di difendermi, perché lui è uno schiavo e quindi è condannato senza un processo. Noi possiamo anche pensare: ma se il Signore avesse mandato un altro servo che passava di lì nel momento che la moglie di Potifar faceva tutta questa sceneggiata, quel servo poi avrebbe potuto dire: no, guarda padrone Potifar, le cose non sono andate come dice lei, no? Ci poteva essere, il Signore poteva far intervenire un testimone. Giuseppe sarebbe stato liberato, e tutto sarebbe continuato in modo positivo. Invece sembra che il Signore sparisca. Di fronte a questa ingiustizia, il Signore tace. Questo racconto ci insegna come la storia della salvezza passa anche attraverso situazioni negative. l'onestà, la rettitudine di Giuseppe gli ha causato questo male. Ma questa sofferenza innocente è una forza che redime, perché Giuseppe in prigione diventa l'anticipo profetico di Gesù che è condannato innocente e che con la sua obbedienza, con il suo dono, salva l'umanità. Da questa situazione di inferno della prigione in cui è precipitato Giuseppe, lui verrà tirato fuori, lui risorgerà, ma ci vorrà qualcuno che lo tiri fuori. E questa è la mano di Dio, che troverà la strada, il modo di tirarlo fuori, facendogli fare di nuovo una strada molto lunga, ma che lo porterà ancora di nuovo a ricominciare una nuova fase della sua vita e della vita della sua famiglia, diventando poi appunto di nuovo segno di Cristo, Salvatore dei suoi fratelli.